Siamo collegati con Simone, Simone che abbiamo già sentito la scorsa settimana da Modena, quando ci ha illustrato come i capannoni industriali siano fatti di argilla, e questo è il motivo per cui ci sono state tante vittime fra i lavoratori. Ma il fronte del lavoro è un fronte ancora aperto tra il ministro che vuole impiegare per la ricostruzione niente po' di meno che i carcerati, siamo arrivati ai lavori forzati in questo nostro paese, sino ai padroni che pur di ricominciare a lavorare impongono un durissimo ricatto ai lavoratori. Di cosa si tratta? Abbiamo sentito del caso di Carpi.
Sì, buongiorno intanto, buongiorno a tutti e a tutte. E da vari giorni se ne sta parlando qui in zona e c'è il problema di tutto un settore produttivo che, come si sa, è un settore che ancora a Modena è abbondante e che continua a far lavorare migliaia e migliaia di persone, fermo perché i capannoni, come dicevamo la settimana scorsa, sono stati costruiti male, sono stati costruiti in cemento armato prefabbricato, ma sono stati costruiti per non sostenere delle sollecitazioni antisismiche. E comunque di fatto la Protezione Civile in settimana ha dichiarato che il 90% dei capannoni dovrebbero essere abbattuti o comunque messi in sicurezza, e questo impiegherà molti mesi a venire. E quindi i padroni si sono organizzati, naturalmente non ci hanno messo molto e hanno detto: bene, allora facciamo in modo che i lavoratori continuino a venire a lavorare e si assumano loro la responsabilità di venire a lavorare in questa situazione di crisi, che se non venissero a lavorare naturalmente c'è il rischio che perdano il lavoro, e quindi facciamo in modo di scaricare da noi le responsabilità dello spazio, del posto di lavoro, e che si assumano delle responsabilità che non hanno, dicendo che se per caso venisse un'altra scossa o se rimangono sotto le rovine di un capannone o di un edificio, la responsabilità non è nostra, sono venuti per loro scelta, e quindi far firmare delle moratorie per questo.
Quindi uno sceglie tra avere un reddito, quindi una possibilità di condurre una vita dignitosa, o morire, questa è la sostanza.
Sì, ora la cosa, l'aggravante è che addirittura fa firmare queste moratorie. Se vi ricordate le ultime scosse, quando gli operai durante la giornata sono rimasti sotto dei capannoni e i ragazzi immigrati indiani, mi sembra, uno di loro aveva dichiarato proprio: noi non volevamo venire, ma il padrone ci ha obbligato.
Certo.
E ora in più fanno firmare, quindi non so se sia legale o meno un passaggio del genere, ma cercano di legalizzare la propria posizione.
Certo, cercano di di trasformare in legale quello che è un vero e proprio attentato alla vita delle persone. Il segnale inequivocabile che quanti ancora si illudono che i padroni siano dei benefattori, ecco, queste illusioni dovrebbero venir meno in queste occasioni, perché queste persone non guardano in faccia assolutamente nessuno, non sono disponibili a rinunciare nemmeno a una piccola parte dei loro redditi, e se non erro il ricatto è quello della delocalizzazione, di andare altrove.
È certo, tanto più che la zona del modenese, quella maggiormente colpita, è in mano alle multinazionali, quello è un settore molto importante a livello locale, alle multinazionali farmaceutiche della ricerca biotecnologica, e quindi la paura da parte di moltissimi è proprio quella che non riaprano lì, perché in quanto multinazionali non hanno alcun problema a delocalizzare.
Sì, andarsene altrove. Invece per quello che riguarda il fronte del terremoto, a quanto ne so, anche da questo punto di vista la situazione degli immigrati è sempre la peggiore. Ci vuoi un po' raccontare come vanno le cose?
Ma la situazione sia a livello diciamo di tutta la zona è una situazione che da un certo punto di vista, come abbiamo detto, è controllata in molti casi nei campi della Protezione Civile, e in altri invece da diciamo accampamenti spontanei. Negli accampamenti della Protezione Civile spesso ci vanno tutti quelli che non hanno legami familiari o amicali e che abitavano nelle case di campagna, e quindi gli accampamenti ad ora vedono una percentuale molto alta, e in particolare alcuni, noi siamo stati in quello di Rolo per esempio, di immigrati indiani, pakistani, nella zona del Reggiano. In altre zone sappiamo che cambia a seconda dei paesi di provenienza.
E lì a Rolo dove siete stati, com'è la situazione?
Lì a Rolo è un accampamento di 400 persone, ci sono, fino a ieri c'era un solo bagno, da ieri ce ne sono due. L'accampamento è militarizzato, non fanno entrare, non fanno uscire nessuno se non controllando le carte d'identità e i documenti. In questo ora c'è la bella idea di mettere coprifuoco anche la notte per controllare meglio la situazione. Alcuni accampamenti addirittura hanno il panopticon, ci hanno messo le tende a raggiera rispetto a una telecamera centrale che può controllare tutto l'accampamento. Lì a Rolo appunto la percentuale di immigrati è molto alta, e quindi di fatto tutte le istituzioni, la protezione civile si sta dimenticando di loro come servizio, non si sta dimenticando di loro naturalmente come controllo. Li hanno utilizzati anche in settimana sulla stampa locale, perché c'è stata una rissa che è nata tra un indiano e un pakistano, e questo è stato utilizzato come elemento per montare una campagna anti-immigrato qua in provincia, ma che si è sgonfiata rapidamente. Però di fatto il controllo della protezione civile su questi accampamenti si fa sempre più stringente. Questo era un accampamento nato come un accampamento spontaneo messo in piedi dalle le associazioni locali e da parte di alcuni responsabili del comune, dopodiché è arrivato l'ordine di passaggio sotto la protezione civile, e ora si ritrovano in questa situazione. Una delle prime cose che hanno fatto quando la protezione civile è arrivata, ha controllato i documenti naturalmente di questi immigrati e per i clandestini, e ancora non abbiamo capito cosa sia successo, ma insomma c'è forte preoccupazione.
E come al solito quello che conta è la repressione, il controllo e l'ordine pubblico, e il trasformare queste tragedie in occasione di sperimentazione vera e propria, di controllo di un'intera popolazione. Lo abbiamo visto in occasione dell'Aquila, con il territorio militarizzato e la protezione civile che più che soccorrere si preoccupava appunto di sottoporre a disciplina militare coloro che avevano avuto la sfortuna di perdere la casa, magari il lavoro, magari anche delle persone care. Ma qui da voi il territorio però è molto più ampio, e a quanto mi dicevi non tutto è sotto controllo della protezione civile, esistono anche dei campi autogestiti nei quali voi fate intervento.
Sì, esistono dei campi autogestiti, e l'altro aspetto positivo è che gran parte della popolazione non si fida della protezione civile, quindi sta anche con gli aiuti, come intervento in prima persona, sta cercando vie alternative rispetto a quelle della protezione civile, e spesso quello che è stato messo in piedi erano reti vere e proprie di relazioni e di costruzione dal basso di situazioni. E ad esempio Reggiolo, c'è così come Reggiolo, che è dalla parte reggiana, diciamo, delle zone colpite, ma anche in altre zone nel modenese che io conosco, e ci sono appunto situazioni più spontanee, con tende nei parchi pubblici o vicino ad abitazioni. E lì i margini sono ancora ampi, ma anche in alcuni campi ancora la protezione civile non ha ancora chiuso del tutto. Teniamo presente sempre che le ultime dichiarazioni della protezione civile in zona erano che sono ancora in una fase propedeutica, nel senso che ancora si devono sistemare bene sul territorio, quindi ancora non hanno tutta la situazione sotto controllo, e speriamo che naturalmente non ce l'abbiano neanche in futuro.
Forse questo è il momento migliore per inserire il proprio intervento, per cercare di costruire il più possibile dei margini di autogestione che poi sappiano resistere all'intervento militarizzante della protezione civile.
Sì, sì, sì.
Ma so che state anche facendo delle raccolte di materiale da distribuire direttamente alle persone. Come sta andando questo lavoro?
Beh, il materiale ne sta arrivando, è stato aperto anche un conto corrente, ci stiamo organizzando oltre al materiale, al conto corrente, per organizzare momenti di convivialità sul territorio, per insomma, creare dei legami di comunità che in queste situazioni emergenziali spesso vengono a mancare. E quindi l'intervento sono degli interventi puntuali, lì dove ci sono relazioni, compagni e situazioni che si conoscono e di cui naturalmente ci si fida, e ora stiamo prendendo contatti con vari accampamenti che ci chiedono contributi e appunto anche soltanto far conoscere quello che sta succedendo all'interno dell'accampamento. Quindi la situazione è ancora veramente molto, ma molto in divenire. E quotidianamente cambia, quindi potremo sentirci presto per degli aggiornamenti. Ad ora non vorrei presentare progetti che non si sono ancora concretizzati. Speriamo già dall'inizio della prossima settimana di iniziare con dei progetti che abbiamo messo in campo.
Bene, ci sentiremo in quell'occasione. C'è un qualche appello che si può rivolgere a chi ci ascolta per dare una mano in maniera autogestita?
Sì, noi stiamo facendo, noi prendiamo come riferimento l'appello delle USI Modena e del Centro Sociale Libera, so che anche altre ne stanno girando e ci sono diversi approcci rispetto a come distribuire il materiale. Noi per ora da Reggio abbiamo sostenuto quello, e loro naturalmente sono quelli che hanno anche aperto il conto corrente. Vi farò arrivare tutto il materiale così da poterlo pubblicare eventualmente anche sul sito della radio.
Benissimo, grazie mille, alla prossima e buon lavoro.
Alla prossima, buongiorno a tutti.